ostinati se vuoi con le botte della vita e la notte che c'è giusto ogni ferita.
Era da questo pezzo che dovevamo capire che dietro c'era qualcos'altro, che c'era un progetto molto più ampio, perché sì, insomma, sembrava la solita, tra virgolette, canzone di Marco Ligabue, bellissima, anche un po' nostalgica, il passaggio over 50, e invece no. Marco, sei con noi, ciao, buon pomeriggio.
Eccoci qua, ciao a te, ciao a tutti quanti.
Come stai? Ti vedo bene, siamo in collegamento Skype, insomma, lo diciamo perché noi ci stiamo vedendo, voi ci state solamente ascoltando.
Guarda, tutto bene, mancano solo i concerti, che quelli proprio manca tantissimo, se scudiamo quello è un bel periodo perché ho fatto tanta musica durante il lockdown, adesso ho scritto anche un libro, insomma, mi sono dato da fare, divento papà per la seconda volta.
Ah, sì?
Sì, a settembre diventi zia,
Dai,
preparati.
Già sono zia di Viola e sono molto orgogliosa. Quindi, insomma, dovrai nella riedizione del tuo libro, che mi pare che sia già andato tutto esaurito a meno di 10 giorni dalla pubblicazione, dovrai mettere una dedica in più.
Io difatti ho lasciato un sospeso nel libro, adesso magari non facciamo venire un altro lockdown, però appena mi arriva un'altra storia da raccontare diciamo che ho cominciato a prendere confidenza anche con la scrittura del libro.
Guarda, io sono molto contenta per te, ti faccio le mie più vive congratulazioni a te e naturalmente anche alla mamma, perché insomma allora insomma, Marco Ligabue, grandissimo amico di Radio Parma, musicista, scrittore da oggi, perché mica poteva stare dietro a suo fratello, cioè non bisognava un pochino mettere le cose in pari, e appunto la canzone che abbiamo appena ascoltato ci dava già qualche indizio, quindi tu ce l'avevi già in mente da un bel po', questo Salutami tuo fratello, il cui titolo è tanto semplice quanto geniale, perché quante volte te l'ho detto anch'io, oh, salutami tuo fratello.
No, ma nessuno, guarda, né tu né nessuno me l'ha mai detto, ti giuro, almeno a memoria non mi sembra che non me l'abbia mai detto
no.
No, ovviamente è la frase che mi hanno detto tantissimo nella mia vita. Da piccolo me lo dicevano in paese, proprio gli amici, conoscendo i parenti. Poi da quando Luciano nel 90 è partito con Balliamo sul mondo, che ha fatto di botto tutta la sua carriera, da lì è stata una nazione intera che me lo ripeteva spesso. E qua proprio nel mio libro ci ho voluto scherzare su questa cosa di ironizzare, ovviamente, e parlo un po' di come ci si fa una vita mentre tanti ti continuano a dire salutami tuo fratello.
Senti, ma io da quello che ho letto però tu sei sempre stato orgoglioso di questo salutami tuo fratello, a parte il fatto che Luciano è stato molto molto carino, ma che vi volevate bene si sapeva già, lui è stato molto carino perché ha detto: da quando è uscito il libro di mio fratello Marco tutti mi dicono oh, ma ho conosciuto tuo fratello, quindi le cose si sono un po' ribaltate, è una cosa meravigliosa.
Adesso tocca a lui, i primi 50 è toccato a me, adesso tocca a lui, ribaltiamo un po' i ruoli, dai, un po' per uno.
Esatto. Beh, è un libro, come ti dicevo, io sono arrivata a metà e sono conto di finirlo stasera. La scrittura è veramente confortante, e sai perché? Perché tu sei sempre, cioè mi viene in mente, non so, un diario, perché di solito tenere il diario è una cosa che fanno le ragazze, e invece evidentemente anche tu hai detto beh, adesso metto giù anch'io il mio diario. È scritto proprio così, e quindi tutti si possono riconoscere in questa scrittura molto semplice ma molto molto efficace. Ti sei preparato in qualche modo o veramente hai scritto come se fosse il tuo diario da adolescente?
Guarda, allora, il libro non era in programma almeno fino a un anno e mezzo fa, poi c'è stato un giornalista amico, Paolo Di Vincenzo, che mi conosce bene e mi fa: sai che Marco, adesso che ti stai avvicinando ai 50, secondo me dovresti scrivere la tua storia. Ho detto: ma io un libro? Ma no, ma cosa dici? Ma guarda che tu hai vissuto la musica da tante sfaccettature diverse, perché sei stato prima fan, poi hai detto i lavori con tuo fratello, hai fatto prima il musicista, il chitarrista con i Rio, poi hai fatto il cantautore, sei il fratello di una rockstar, fa. In pochi hanno avuto una visione della musica da tante angolazioni come la tua. E allora questa cosa mi è entrata nell'orecchio, è stata una pulce che ho cominciato a lavorare, ho cominciato a scrivere dei racconti, racconti di cose che mi capitavano, alla fine nel libro ne sono andati questi 33, e vedevo che i racconti mi uscivano di getto, proprio il racconto, magari richiamavo, non so, l'amico con cui sono andato al concerto degli U2, l'amico con cui ho portato a casa una svedese a Correggio, ho intervistato Mamma Rina per chiedere tutti i dettagli della Valera, no? Cioè, ovviamente per così rinfrescare un po' la memoria sentivo qualche amico qualche persona che era coinvolta. E il lavoro difficile è stato la rifinitura finale, diciamo, quando devi un po' sistemare un po' magari la fluidità del linguaggio, controllare le date precisamente, titoli, maiuscoli, su quello lì che è una cosa un po' più, diciamo, didascalica, tra virgolette, cioè ci ho perso più tempo, ma in realtà invece i racconti proprio mi uscivano
fluido,
di getto.
Bello, bello tranquillo. Sì. Tra l'altro, la nostra città Parma appare spesso, viene citata, perché insomma c'è tutto il circondario: Parma, Reggio, Modena. Sì. Piacenza non mi sembra di averla vista ancora, però insomma ci siamo anche noi, e quindi
tanta Emilia, tanta Emilia, secondo me c'è tanto orgoglio emiliano, e ho cercato di tirar fuori proprio attraverso anche cose che mi sono capitate, proprio le caratteristiche del nostro carattere emiliano, no? Girando tanto l'Italia, sai, noi, uno che cresce in Emilia pensa che, non so, solidarietà, non mollare mai, essere concreti, portare una cosa fino alla fine, crederci fino in fondo, no? E unirsi nelle difficoltà,
poche
essere
balle,
essere goderecci nella vita anche se lavori tanto, cioè che siano caratteristiche di tutti, no? Perché uno cresce in Emilia e pensa che su. Poi dopo, avendo avuto la fortuna di girare tanto l'Italia per i concerti di Luciano e i miei, ovviamente ho capito che sono proprio una nostra tipicità, e ho cercato di tirarli fuori tutti attraverso il libro.
E ci sei riuscito, così come perlomeno nella prima parte emerge un'altra cosa molto emiliana, e forse anche più romagnola che emiliana, che è la fissa per le ragazze. Per le bambine per le bambine da piccoli e per le ragazze da adolescenti, insomma, questa non mi guarda, io guardo quella, mi piace però manco mi vede, e tutte queste, che è una cosa molto nostra, molto, cioè di tutti, come dicevi tu, ma molto molto nostra, al punto che io non so quanti possano raccontare, sicuramente pazzie per amore fin da quando scopriamo questo sentimento, le abbiamo fatte tutte, ma tu ti sei messo in bicicletta, hai fatto praticamente hai circumnavigato l'Appennino per andare a trovare una ragazza. No, questa è molto bella, io consiglio tutti, è nei primi capitoli, e lì insomma viene fuori bene, alla faccia della determinazione, la grande passione che insomma c'è stata per la musica, ma c'era proprio anche per i rapporti umani poi alla fine, no?
Sì, guarda, allora quel racconto emblematico della nostra forza di volontà, io ho 14 anni e ho capito che una poteva starci, so che era di Toano, abitava a 850 metri d'altezza, io che abito a Correggio, per me la massima salita era un marciapiede, cosa ne so di salite io da Correggio, mi sono preso una bici da corsa e ho passato un inferno personale per arrivare su Toano, le avevo dato appuntamento alle 10 di mattina nella piazza di Toano, sono arrivato a mezzogiorno e 30 con 2 ore e mezza di ritardo, frastornato, dilaniato, e lei era ancora lì ad aspettarmi, per fortuna, da brava montanare. Poi dopo il resto del racconto insomma si trova nel libro, però fa parte proprio del richiamo dei rapporti umani, forse hai detto bene, ma almeno penso che per noi sia importantissimo la chiacchiera al bar con l'amico, la ragazza, il richiamo di una ragazza, no? Condividere serate, per noi la parola condivisione, condividere rapporti con gli altri è proprio il centro della nostra vita. Secondo me c'è proprio nel nostro DNA, ed è un'altra caratteristica che secondo me è finita nel libro anche questa.
Ma veniamo alla musica, tra l'altro io ho scoperto che con Marco Ligabue ho in comune la prima chitarra, perché entrambi, mio caro, ci siamo procurati in qualche modo, io con molta fatica, tu insomma accompagnato peraltro da Luciano, ci siamo procurati all'inizio insomma della nostra passione una chitarra Clarissa. Io pensavo di essere, secondo me siamo stati gli unici tre in tutta Italia che l'hanno comprata, e io ce l'ho ancora. Ce l'hai ancora la tua?
Allora, la mia c'è ancora, diciamo, era la chitarra di Luciano, che poi me l'ha passata ed era veramente, oramai stava tirando gli ultimi, era una di quelle chitarre classiche, proprio con le corde in nylon, quelle che ti lasciano dei solchi nelle dita le prime volte, che aiuto, auguri, no? Che fatica per imparare a fare 3 accordi, no? Con tutto sto male le dita, ed era stata la prima chitarra che aveva regalato, diciamo, mio padre a Luciano. Dopo Luciano l'ha tramandata a me, però oramai era talmente scassata che a un certo punto Luciano mi prende una parte e fa: dai Marco, non puoi andare avanti con questa. Se n'era accorto anche lui. Io ero proprio, stavo suonando da qualche mese, vedeva che mi stava crescendo questa passione per lo strumento, e fa: andiamo a Reggio che te ne regalo una. E già da Correggio andare a Reggio, andare in città, wow, in un super negozio di strumenti, no? E lì, guarda, è stato un passaggio anche di vita molto bello, perché lo ricordo proprio davvero bene, perché io e Luciano abbiamo 10 anni di differenza, che è, soprattutto quando sei piccolo, è un'enormità. Quando io avevo 5 anni, lui 15, io, come dicevo lì, pensavo alle girelle motte, lui cominciava a uscire con le ragazze, andava al campo da calcio, al bar, cioè sono proprio mondi diversi, ti vuoi bene ma è difficile condividere qualcosa. Invece, proprio in questo momento, quando anch'io mi sono appassionato alla chitarra e lui mi ha regalato questa chitarra, mi ricordo che mentre rientravo verso Correggio, scorrendo dal finestrino le nostre vigne di Lambrusco, ho detto: cavolo, ma allora adesso io e Luciano cominciamo a parlare la stessa lingua, lo stesso linguaggio, la musica, stiamo iniziando un viaggio insieme che non è solo da fratelli che si vogliono bene, ma anche che parlano delle stesse cose.
E qui è scattata la condivisione vera, perché, come dicevi prima, ecco, forse io un'altra cosa che assolutamente non immaginavo è che tu alla fine, sì, tu vedevi dei movimenti strani in cortile con i porta uova di cartone, che dicevi: boh, cosa ci fanno questi porta uova di cartone, però non ti, fino a quando Luciano non ha fatto il primo concerto con gli Ora Zero, e poi naturalmente sappiamo com'è andata, dal 1990 è andato tutto, tu non ti eri accorto che tuo fratello era un musicista. Cioè,
no, io veramente, cioè io lo vedevo in casa che ogni tanto strimpellava, però Luciano è sempre stato molto tranquillo in casa, cioè era difficile immaginarselo in un'altra veste, no? Sì, ci confrontavamo, giocavamo a carte, lo sentivo suonare dalla sua cameretta, vedevo che portava questi cartoni d'uova in un garage, no? Dicevo: boh, chissà cosa dovrà fare, cioè non capivo all'inizio se era anche una roba, una sorta di covo per le ragazze, insomma, non capivo, finché da un giorno all'altro mi fa: guarda, domani faccio un concerto, il mio primo concerto, se vuoi venire e portare qualche amico. Ho detto: ah, va bene, vengo. Insomma, il concerto lo facevo in un piccolo centro culturale qua nel centro di Correggio, era una domenica nebbiosissima d'agosto, domenica pomeriggio. Siamo entrati in questo piccolo centro culturale, io orgogliosissimo col mio invito, mio fratello mi ha dato l'invito per venire al concerto, no? Si sentivano i commenti più disparati lì, perché era una prima, e in realtà poi è stato veramente un concerto rivelatorio, perché Luciano già cantò Sogni di rock and roll, Marlon Brando è sempre lui, Figlio d'un cane, cioè c'erano già delle canzoni del suo primo concerto che poi sono andate nel suo primo disco, che sono stati dei successi nazionali, e la cosa che più mi lasciò a bocca aperta era l'atteggiamento di Luciano, cioè carismatico, proprio già un animale da palcoscenico, che io ero lì col mio amico e mi dicevo: ma scusa, ma a casa è tutta un'altra persona, cioè io non avevo mai considerato un altro aspetto di mio fratello che poteva essere quello, no? Noi mangiavamo i tortellini e Lambruschi in casa, magari sì, facevamo 2 scherzi alla nonna, alla mamma, però vedermelo lì proprio con l'atteggiamento da rocker sul palco, mi ricordo che mi ha aperto un mondo
meraviglioso. Meraviglioso. E insomma, tutte queste storie poi sono approfondite nel libro, lo ricordiamo, Salutami tuo fratello, c'è anche un sottotitolo, titolo: Cronache spettinate di un rocker emiliano. Spettinate perché voi siete tutti ricci in famiglia. Però la cosa bella, e anche questo lo scoprirete leggendo il libro, è l'origine della passione per la musica, che nasce dalla balera gestita da papà e mamma Ligabue. Anche questo è una storia bellissima. Però andando un po' avanti, poi arriva il momento in cui Marco si mette al seguito del fratello con molto orgoglio, inizia a vendere le maglie, magliette, i banchettini, e poi organizzi il fan club. Io ce l'ho ancora la tessera della prima volta che eravamo a Reggio all'officina
all'Italghisa.
Fu la prima reunion dei fans di Ligabue e tu scrivevi le tesserine, quindi insomma ti sei occupato immediatamente di tuo fratello, inventandoti anche delle modalità di promozione, inventandoti anche insomma un certo criterio per organizzare la crew, cosa che Luciano evidentemente fino a quel momento non aveva pensato. Quindi tu sei stato anche un po' l'uomo marketing di Luciano.
Diciamo che è un uomo social prima dei social.
È vero.
Perché volevo organizzare, mi piaceva l'idea di mettere in contatto i fan, no? di metterli in contatto tra di loro e unirli di più al mondo di Luciano. Stiamo parlando dei primi anni 90, che ancora cellulari e internet praticamente non esistevano popolarmente, e quindi mi inventai proprio di fare questo primo raduno. Facevamo un giornalino, nel giornalino mettevamo dietro chi vuole corrispondere, vorrei corrispondere, ognuno lasciava il proprio nome, cognome, indirizzo, così la gente si mandava le lettere a casa per conoscerci. A raduno arrivavano da tutta Italia ed era un modo per far vedere anche un approccio più familiare, no? che avevamo. Cioè, sia Luciano si metteva tutto il tempo a disposizione sul palco, offrivamo del Lambrusco, che è una cantina locale, ci offriva mio padre con la sua mitica Opel Ascona, andava alla stazione dei treni a Reggio a portare i primi fan dalla stazione, faceva lui da navetta. Insomma, era l'idea un po' di questo bar, no? Fan club in modalità bar, mi piaceva tantissimo. E devo dire che poi insomma è stato secondo me anche molto utile a Luciano, perché poi con la sua esplosione, in particolare con Buon Compleanno Elvis 5 anni dopo, che è stato l'album che l'ha consacrato, anche il fan club che insomma è proprio esploso, e i raduni a un certo punto abbiamo dovuto cominciare a fare nei palasport, nelle arene estive, è diventato sempre più grande.
E poi tu non hai mollato comunque, vabbè, naturalmente poi Luciano è diventato praticamente un'industria, e quindi non è che si poteva pensare al banchettino, al raduno, insomma la cosa è diventata molto molto più strutturata.
Ma se quel banchettino potesse parlare,
mamma
ce
mia,
n'avrebbe?
mamma mia, con le ragazze che venivano a provarsi le magliette. È fantastica, è una storia fantastica. Io ve lo consiglio veramente, anche se l'argomento non vi interessa, nel senso che vabbè sì, Ligabue, il fratello di Ligabue, salutami tuo fratello, però è veramente uno spaccato di come negli anni 90 è nato fondamentalmente un rock che fino a quel momento sì, c'era, perché per l'amor di Dio Vasco, che poi aveva chiamato tuo fratello, si erano sentiti all'inizio, sì. Ci sono un sacco di aneddoti anche su questo, quindi crolla totalmente la rivalità presunta tra Vasco Rossi e Ligabue, che da quando il Liga è famoso si sentono tranquillamente, sono amici e si vedono appena possono, quindi anche lì c'è una bella tabula rasa, perché sai che ci sono state le polemiche 2 o 3 sì. anni fa. Ecco, non è vero niente, e nel libro di Marco Ligabue ci sono le prove, però è proprio uno spaccato bello di cose fatte magari anche senza un minimo di testa, cioè con il rischio
spettinato,
di andare a sbattere
spettinato, proprio, proprio.
Molto 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 spettinato. Poi è arrivato il momento, Marco, di esordire per conto tuo subito con i Rio, e poi tutto un altro percorso. Ecco, lì io non ci sono ancora arrivata, non spoileriamo niente, però anche lì immagino che ci sia proprio il come si chiama, il twist della storia, no? Mentre Luciano va trionfale verso i sold out negli stadi, tu dai inizio alla tua carriera musicale, e lì cambia anche, diventi anche un po' un'altra persona mantenendo le tue caratteristiche. Come è avvenuto il processo?
È stato un processo, diciamo, che ho cercato di andare avanti col mio orologio biologico. Dai 20 fino ai, diciamo, quasi 30 anni ho cercato di godermi proprio la vita con la massima leggerezza, con tutto il divertimento del caso. Qualcuno, secondo me, anche in zona Parma conoscerà quel matto di Little Tavre, che è un incrocio tra Elvis e John Belushi, e con lui ne abbiamo combinati tutti i colori. Poi dopo, a un certo punto, quando cresci, maturi un po', maturano anche delle sensazioni e delle voglie artistiche diverse. Io mi sono ritrovato intorno ai 30 anni che cominciavo a a non ritrovare più solo nel progetto di divertimento con Little Tab, avevo voglia di scrivere canzoni, vedevo che mi arrivavano dei testi di cose che volevo raccontare, e così ho cominciato a scrivere le prime canzoni, ho fondato i Del Rio che poi sono diventati Rio. Luciano nel capitolo a un certo punto, lo vedrai, mi chiama un suo concerto a cantare quando io non avevo mai cantato in tutta la mia vita, ed è stata una prima scossa, perché diciamo nella mia vita c'è stata questa cosa qua, che forse io, avendo un fratello così famoso, ho dovuto lottare anche con questo, perché certo, anche con delle paure personali, perché mettiti nei panni di uno che vuole cantare, fare il cantante, quando sei il fratello di Luciano Ligabue, gli assomigli per di più.
Sì, cioè, uguale. Ci sono solo quelle due o tre dita in più o in meno di altezza, ma siete identici.
Quindi, insomma, parlo anche proprio di questa sensazione. Era una paura che forse non volevo neanche affrontare. Sono stato 10 anni bellissimi, ad esempio, con il Rio, tra l'altro in zona, in Emilia, abbiamo fatto un sacco di concerti, mi ricordo alcuni anche molto belli in provincia di Parma. Poi dopo, a un certo punto, c'è stato un ulteriore gradino che ho voluto, detto, adesso certe mie canzoni hanno bisogno, cioè sentivo io il bisogno di cantarle direttamente, di metterci la faccia, e lì mi sono complicato ancora di più la vita, perché dici vabbè, finché fai il chitarrista sei il chitarrista, sì, ma sì, quando sì, proprio ti vai a fare la stessa cosa di Luciano, cioè te la vai proprio a cercare,
e non potevi neanche prenderti uno pseudonimo, perché poi uno ti vedeva in faccia e ti diceva va,
sì, cioè, potevo mettermi Posa Man come ha fatto sì, Lillo, no? Sì. Però non ero credibile. Potevo far solo la posa di Ligabue.
Esatto, stile Springsteen con la Fender, bellissimo. Niente, quindi te ne sei fatto una ragione, dico, e hai detto vado. Quindi si chiude il progetto con i Rio, con il meraviglioso Fabio, e parte Marco Ligabue senza nessun problema, al di là del fatto che potesse piacere o meno la tua musica, come per tutti. Però insomma, è stato un passaggio tranquillo o con qualche incespico?
Ma guarda, racconta, all'inizio difficoltà ce ne sono state, difficoltà ce ne sono state, perché all'inizio facevo anche un po' fatica a trovare la direzione vocale, perché ovviamente non è che uno diventa cantante da un giorno all'altro, perché io fino a quel momento mi scrivevo le canzoni ma non facendo mai caso a come le cantavo, mi interessava puntare le melodie, i testi. E cosa succede? Che io decido di lanciarmi in questa avventura, chiamo tutti i miei migliori amici e dico: no, guarda ragazzi, ho scritto queste canzoni, mi piacerebbe lanciarmi anche se ho 40 anni. Così. Gli altri: ma tu vuoi fare il cantante a 40 anni? Ma con quel cognome che hai, ma lascia stare, ma dove devi andare? Insomma, prima palato in faccia. Siccome avevo un ottimo rapporto con Corrado Rustici, che è uno dei miei, cioè uno dei migliori produttori del mondo, ha prodotto tantissime. Insomma, con lui trovo la quadra per incidere il primo disco, mi fa gli arrangiamenti, fa: dai, vieni in California, che li canti, perché lui viveva lì in quel momento, fa: vieni qua che li cantiamo. Vado in California, comincio a cantare, dopo 5 take mi fa: Marco, ti serve qualche altro mese, non sei ancora pronto, torna a casa. A quel punto, cioè, qualsiasi persona sana di mente, dopo la palata degli amici, dopo che Corrado Rustici dalla California ti rimanda con Radio, dici: vabbè, mi do il giardinaggio, forse è meglio, no? Cioè,
continuo a vendere le magliette.
In realtà lì esce la vena emiliana, quelli che non vogliono mollare, anzi nelle difficoltà ci vogliono saltare fuori, come diciamo noi. E mi sono messo a studiare come un matto, e dopo le cose pian piano si sono messe tutte, sono infilate tutte, e la cosa più bella è stata vedere come mi sono rivelato sul palco, perché io non sapevo da frontman come sarebbe stato il mio atteggiamento. È difficile che te lo puoi, cioè cantare, uno studia il canto, insomma, bene o male, dopo canta. Invece andare su un palco, interagire con il pubblico, a trovare l'intesa con la band, quello era proprio un grande punto di domanda, e quella lì è stata la cosa in cui mi sono sorpreso di più. A tutt'oggi è proprio la cosa che, appena finisco un concerto, guarda, in questi 8 anni ne ho fatti 600, ti giuro, appena scendo la scaletta, no, ma oh, guarda che come tieni tu il palco, ci hai fatto divertire, ci hai fatto star bene, ci hai coinvolto tutti. Questa è proprio una cosa che è stata una sorpresa anche per me.
Ecco, quindi ti sei dato le pacche sulle spalle di soddisfazione. situazione. Senti Marco, adesso ti lasciamo andare, poi ci salutiamo con un'altra delle tue canzoni più recenti dalla raccolta, perché insomma dal 2020, sì, che non è che non hai più suonato. Adesso spero che tu abbia qualcosa in mente, ma adesso ci godiamo il libro, adesso ci godiamo il libro. Ci saluteremo con Vado a caso, che poi a caso non ci vai neanche tanto, però la domanda nasce spontanea. Dopo questo libro, caro Marco Ligabue, potrebbe arrivare un film?
questa è to- no, ma allora dai. Io penso, allora, già il libro non era in programma. No, devo dire una cosa, a me sembrano tutti racconti molto visivi, onestamente, cioè di, sì, di cose che uno, cioè che mi verrebbe da dire immaginarmene anche proprio visivamente, no? Non credo se possa essere un film questo libro, però magari un qualcosa, qualche cosa di una web serie, non lo so. Se arrivasse una proposta da qualche operatore, produttore cinematografico che ci vede qualcosa, io mi metto a testa bassa e garantisco tutto l'impegno, perché sarebbe una bella cosa.
Una serie, vedi che l'idea ce l'hai già. Non raccontarmi balle, che lo sai, non puoi mentire a zia Simo, non puoi. Però la serie è una bella idea. Senti, adesso immagino continuerà la promozione del tuo libro, ricordiamo, edito da Pendragon, sono 283 pagine, quindi ti sei fatto anche un discreto mazzo. Si trova sia nelle librerie che
senza figure, senza figure.
Ecco. Quindi è tutto pieno di parole ben scritte, semplici ma veramente, come dicevamo all'inizio, efficaci. Ci sono momenti molto divertenti. Io, insomma, quando tu in bicicletta sei andato dalla ragazza in montagna, ridevo da sola. Insomma, e ho detto vabbè, avevo proprio i lacrimoni perché ti vedevo, sai cos'è, che io ti vedevo in bicicletta partire alle 7 del mattino da Correggio. Pensare di arrivare in 2 ore a 850 metri di altezza, insomma, e ho visto la scena di quando sei arrivato in piazza e lei che ti stava aspettando, che però tu hai detto il bacio adesso io me lo prenderei anche, ma sono tutto sudato. Sono degli sketch molto molto carini. Bravo Marco, io ti faccio i miei complimenti, ti aspetto qui non appena sarà possibile, ma adesso tu sei a Correggio, quindi.
Sì, sono a Correggio. Ah, sì, okay. Sì, sono a Correggio. Niente, siamo qua. Ogni tanto vado 2 volte al mese dalla mia Violetta, che è in Sardegna con la mamma, lei, esatto, che è proprio a trovare la mia super figlia. E poi dopo speriamo tutti che ci stanno parlando del 26 aprile, zona, sì, gialla, sì, riaperture, sì, cose all'aperto. Insomma, se magari nasce una presentazione del libro in zona Parma, magari dai, all'aperto, se una libreria, una zona all'aperto, così, ma vi vengo a trovare.
Dai, passa di qua. Senti, secondo te però torneremo, a proposito di zone gialle, di riaperture, di concerti, secondo te torneremo alla vita live di prima, cioè concerti da 50.000, 80.000 persone, 120.000 persone, per non parlare del 500.000, insomma, che qualcuno ci riesce.
Secondo me ci vorrà tempo, sia da due punti di vista, sia per il fatto delle normative, insomma, dei contagi, che questo virus non è che sparirà da un giorno all'altro, e quindi ci sarà, le regole verranno allentate man mano, e secondo me ci sarà anche da vincere la paura delle persone. Io cito l'esempio, ad esempio, di Luciano, conosco tanti fan di Luciano, che cioè, oltre al fatto che non si può fare campovolo, ma molti non avrebbero avuto la voglia neanche adesso di andare in mezzo a 100.000 persone, quindi vedi, c'è anche un timore da parte del pubblico, adesso della gente, andare in grandi eventi. Quindi secondo me si riparterà con cose piccole, e poi dopo, se questo virus ci lascerà stare, pian piano torneremo ad allargare,
magari con, invece che un concerto solo, 4-5 concerti, così si spalma il pubblico. No?
Che io tra l'altro ho sempre preferito. A me i concerti piccoli sono quelli dove hai modo di conoscere meglio l'artista, il cantante, la band, e magari torneremo ad apprezzarli ancora di più adesso.
Sono perfettamente d'accordo con te, Marco Ligabue. Salutami tuo fratello, ma io, sai che ti ho sempre anche detto, salutami tuo nipote Lenny, che vorrei sapere.
Sì, che è diventato un figo, ragazzi, non so se l'hai visto ultimamente.
No.
Adesso ci fa un mazzo così a me Luciano, e Lenny, cioè proprio
zio, ti devi mettere
dietro, è bravo
dietro.
Bello, cioè, ce le ha tutte,
zio, ti devi mettere in coda. E con la batteria come va? Tutto bene? Sì, è diventato, suona con qualcuno, sì, Lenny, è batterista con qualcuno?
Oh. Adesso guarda, sono fermi, avevo una band, ma questo anno e mezzo intanto gli ha messo un po' le corde, perché non poter fare quei concertini, si stanno trovando, però è cresciuto tantissimo come produttore, arrangiatore.
Ah, Molto bene, allora andremo a vedere i credits di tutte le produzioni che arriveranno da qui in avanti. Marco, grazie ancora, vado a caso, tu sei già a casa, noi non andiamo a caso perché non c'è niente lasciato al caso in questo libro. Salutami tuo fratello, Marco Ligabue, grazie mille Marco, ti mando un bacio.
Grazie a te, ciao Simo.
Ci sentiamo presto, ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Non servono parole, la mia faccia un discorso. Me ne va una dritta, o forse sono io che sono storto, ma è bello così. E il frigo vuoto già lunedì, non mi sono mai sentito James Dean. Sono la brutta copia di un film di Spike Lee. Vado a caso, sbaglio tutti i pezzi del lasciato tu. Poi mi sveglio all'alba, la mia di mezzogiorno. L'inizio è una salita, la gente balla ed io non sono pronto, ma è bello così. E 50 anni tra via Emilia e blue jeans, sognavamo una vita da film. E mi manchi come mancano i Queen, come i CD. Vado a caso, sbaglio tutti i pezzi del puzzle. Anche se giri per caso, il nostro gioco di sguardi ora un incastro sbagliato. E dentro sono disordinato, dovrei fare il bucato, ma in che razza di stato mi hai lasciato tu? E sembra tutto com'è, ma rimane sempre fuori qualche pezzo di te. Vado a caso e sbaglio tutti i pezzi del puzzle. Anche se giri per casa, il nostro gioco di sguardi ora è un incastro sbagliato. Qualcosa non si è infilato, ricomincio da capo. Lasciato tu. Mi hai lasciato tu. Mi hai lasciato tu.